t'ha affacciato mai dopo i viri. Quando tramonta brucia un mare e i vecchi assettati in te si vidi sotto la coppola a moccioli di pensare e rimma camminato questi sciati su sti dimensi ogni stile muri. Io vendo a mensa la Puglia di casi a legge leggiù canta i suoi canzoni e a terra a me e a terra a me è scritta copura sulle calvi e a terra a me e a terra a me e noggio no ma vuoi levare no e quando faccio forte la marea si sente ancora.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori dagli studi di Radio Ramme. Quanto sono le ore 15:35, apriamo il nostro appuntamento quindicinale con linea diretta, avendo ospite fisso in studio l'avvocato Nino Savarino, sindaco della città, a quale auguriamo buon pomeriggio,
buon pomeriggio
a tutti i nostri radioascoltatori. E quindi diamo il via subito alla nostra chiacchierata quindicinale, al nostro dibattito interno, per conoscere alcune situazioni e quanto si è verificato nell'arco di questi 15 giorni dall'ultimo appuntamento. Ebbene, sindaco, vorrei aprire la discussione parlando dell'ultima querelle che è venuta fuori già nell'ultimo weekend, relativa alla questione della scelta e dei metodi adoperati dall'ente per quanto riguarda i 12 rilevatori per il 15° censimento della popolazione delle abitazioni. Una problematica sollevata attraverso un volantino e un comunicato stampa dai giovani democratici del locale circolo cittadino, che appunto hanno stigmatizzato il comportamento dell'amministrazione facendo capire praticamente a tutti i giovani, dando notizia a tutti i giovani, che l'amministrazione comunale ha disatteso quali erano le aspettative di alcuni, anche se in via temporanea di alcuni giovani, per trovare una piccola sistemazione, una piccola boccata d'ossigeno per le loro soprattutto tasche, perché naturalmente è un impiego temporale, e quindi disattendendo a queste attese l'amministrazione comunale ha preferito affidare l'incarico a personale dipendente interno, loro dicono nel comunicato non ce ne vogliono i dipendenti comunali, ma sarebbe stato il caso che qualche centinaia di euro sarebbero finiti nelle tasche dei giovani. Come il sindaco ha risposto a nome e per conto dell'ente, dicendo che tutto è stato fatto nella norma e seguendo le direttive dell'Istat. A te la parola, sindaco.
Sì, intanto un saluto ai radioascoltatori. E quello che è avvenuto questo fine settimana, questa critica mossa dai giovani democratici, parte e si ha soltanto quando purtroppo ahimè non si conoscono bene i fatti. Quello che hanno detto è totalmente sbagliato e dispiace dirlo, perché con quel volantino in qualche modo si è voluto gettare discredito all'amministrazione comunale e dare delle false aspettative ai giovani. Dispiace perché questa non è la verità. Le notizie bisogna darle giuste. Poi ognuno ha le proprie opinioni e se li tiene, ma quantomeno le cose bisogna dirle così come sono. Devo dire, prima di rispondere più nel dettaglio, che questo fatto è accaduto anche in altri posti d'Italia. Basta andare su internet e ci si accorge come anche altre amministrazioni hanno dovuto in qualche modo rispondere a chi, senza avere fondamento alcuno nella norma, in quelle che sono le direttive dell'Istat, dicevano che il Comune non ha voluto dare questa mansione a personale esterno. È una cosa sbagliata. Perché è sbagliata? Perché il reclutamento dei rilevatori non viene fatto dal Comune come gli aggrada, nel senso che si alza il sindaco, oppure come nel nostro caso il responsabile del primo settore, dice: beh, oggi i rilevatori io me li scelgo e li prendo dagli impiegati comunali, un altro dice: io mi alzo e li scelgo tra quelli che sono invece gli esterni. Cioè non c'è una libertà di scelta. Ci sono delle regole ben precise che sono contenute nelle linee guida che sono state rese note, comunque date a tutti i comuni, dall'Istat, dall'Istituto Nazionale di Statistica, che stabilisce con molta chiarezza quelle che sono le regole in questo caso. Cioè bisogna attenersi a queste disposizioni. E quindi, e quali sono queste disposizioni? Ecco, direttiva dice: i comuni affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, ad altre persone scelte secondo tre modalità che sono, come dire, l'una escludendo l'altra. Allora, la regola vuole che devono essere scelti tra il personale dipendente. Solo quando non ci sono disponibilità tra il personale dipendente, oppure quando sia insufficiente, allora si può andare a fare altra cosa. Nel nostro comune non è così. Noi abbiamo avuto il personale dipendente a sufficienza e disponibile. Se così è, la regola, cari amici del Giovani Democratici, è quella di prenderle dal personale interno. Non è che ci sogniamo di fare cose così come vogliamo. Questa è stata la regola e questa l'abbiamo rispettato. Tra parentesi, nel caso in cui il personale interno fosse stato non disponibile o non sufficiente, quali erano le altre modalità? Innanzitutto si doveva fare ricorso ad elenchi preesistenti formati tramite procedure selettive stabilite dalla legge. In secondo luogo si doveva fare eventualmente ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del sistema statistico nazionale. E solo come ultima possibilità, quando le altre tre avevano dato esito negativo, si poteva procedere al reclutamento del personale esterno alla pubblica amministrazione. Ora, se uno deve dare delle notizie, o le dà giuste e complete, o altrimenti dice delle bugie. E quello che è stato detto dai Giovani Democratici, e non me ne vogliono, sono state delle inesattezze, perché la scelta di personale esterno alla pubblica amministrazione poteva essere fatto solo se una delle altre tre opzioni non c'era. E ripeto, primo, il personale interno nel nostro comune c'è e abbiamo dovuto fare in questo modo. Secondo, prendere da alcuni elenchi, soltanto in ultima analisi, dal personale esterno. La cosa che più poi un pochettino dispiace è che si è voluto in qualche modo dire che in questo modo si è voluto fare un piacere al personale interno. Beh, questo veramente lascia il tempo che trova, perché sono convinto che nel caso in cui avessimo preso personale esterno avremmo detto, avremmo fatto poi la solita spartizione. Come sempre, qualsiasi cosa uno fa non è mai cosa buona. Così non è, cari amici, ma ripeto, le regole sono state tutte rispettate. E poi l'altra cosa che dispiace è quella di aver dato, come dire, false aspettative ai giovani. È come se l'amministrazione comunale non voleva far lavorare i giovani. Non è così. Noi siamo stati obbligati a prendere tra il personale del comune. Così è stato e così abbiamo fatto.
Sindaco, tralasciando un po' questa polemica che ormai è messa sotto coperta in quanto le operazioni già di censimento sono iniziate, parliamo dell'aspetto organizzativo. Sappiamo che il Comune in tempi non sospetti si è già adoperato, ha predisposto tutto quanto attraverso il coordinatore dell'ufficio Saverio Adamo, che ha predisposto un centro comunale di raccolta d'aria presso il quale tutti i cittadini possono recarsi per avere delucidazioni, consigli, aiutati nella compilazione e addirittura delle postazioni internet per compilare i moduli via telematica online. Ebbene, un servizio totalmente gratuito per quanto riguarda i cittadini.
Sì, prima però di rispondere a questo, una brevissima altra riflessione la voglio fare. Guardate, nel momento, cioè nello stato attuale, le notizie, è sempre bene darle giuste, perché i giovani soprattutto hanno la possibilità di verificarle, basta cliccare su qualsiasi sito internet. Quindi, cari amici, quando ci danno le notizie, diamole esatte, perché io so, e molti giovani mi hanno fermato e ho detto ovviamente che sono stati contrariati da questo volantino, da questo comunicato stampa dei Giovani Democratici, mi hanno detto: ma abbiamo visto su internet ed è come ha detto l'amministrazione comunale. Ecco, allora, siccome è facile andare a risalire alla fonte, piuttosto che dire delle inesattezze, non diciamole affatto, perché prendere, come dire, far capire cose ai giovani oggi è diverso, oggi è molto più difficile, perché i giovani hanno le possibilità, le capacità di andare su internet ed informarsi. E chiudo. Per quanto riguarda l'altra situazione, sì, io non posso non ringraziare per il lavoro certosino, costante che sta facendo Saverio Adamo, responsabile del primo settore del nostro comune, che si è messo all'opera già da parecchio tempo e che ha realizzato al piano terra del comune di Piazza Garibaldi un servizio di assistenza per i cittadini riguardo la compilazione dei moduli del censimento. E su questo voglio dire, guardate, ho saputo che in giro c'è chi si fa pagare per redigere i modelli del censimento, non è una cosa bella. Ecco, il comune è a disposizione, ci sono delle persone che sono disponibili per aiutare tutti i cittadini, quelli che lo vogliono, alla compilazione, addirittura possono farlo anche online. Io devo dire che dopo i primi giorni, cioè il giorno 9, c'è stato un po' il blackout del sistema dell'Istat, ma io proprio stamattina ho fatto il mio censimento, l'ho fatto online e nel giro di 5 minuti, dico 5, ho risolto il problema. E quindi invito tutti i giovani, o le persone che sono adusi al PC, al computer, di andare nel sito dell'Istat, c'è la password che viene data per ogni modulo a ciascuno dei cittadini. Entrare nel sito e farlo online è una cosa molto semplice, ma chi ha necessità di notizie o di farsi aiutare o qualsiasi altra esigenza, basta che va al comune di Rosolini, al piano terra, che nelle stanze che danno su Piazza Garibaldi, troveranno tutta l'assistenza possibile. È un servizio ovviamente importante, sperando che con questo sistema si evita di far pagare ai cittadini quei soldini, perché non è giusto che così avvenga.
Cambiamo decisamente argomento, Sindaco. Un'altra pagina, ancora una volta vogliamo e dobbiamo necessariamente tornare sulla vicenda dell'asilo nido, perché pare, e si ha l'impressione, non è questa quello che ci hanno detto gli amministratori, ma è nostra personale sensazione, che qualcuno voglia ulteriormente cavalcare questa problematica a discapito di chi? A discapito proprio delle operatrici. Abbiamo questa netta sensazione che qualcuno vuole cavalcare appositamente questa problematica, anche se da parte dell'ente, ed ecco, scusate, ecco l'anomalia che più volte abbiamo reiterato e segnalato anche in precedenti discussioni, cioè perché si esce con le idee abbastanza chiare dagli incontri con i vari amministratori, dagli incontri con l'assessore al ramo, dagli incontri con il responsabile del servizio, e subito dopo, ne prova ne sia, che si innesca nuovamente la polemica. E di questi giorni la notizia, proprio di ieri, che il consigliere comunale del PDL della parte di opposizione al Consiglio Comunale, il dottor Salvolatino, ha fatto una interrogazione scritta al sindaco chiedendo lumi appunto per sondare il futuro della struttura e delle operatrici. A questo punto ci si chiede che cosa c'è che non va, che cosa ancora non c'è di chiaro e se veramente qualcuno vuole pigliare la palla in balzo e speculare su questa problematica.
Ma dunque, io credo di essere stato molto chiaro nel comunicati che abbiamo fatto, nelle dichiarazioni che ho rilasciato e anche nella puntata, mi pare, la volta scorsa della trasmissione. Sì. Devo subito dire che ho ricevuto stamattina la interrogazione da parte di Salvo Latino, del Quotidiano Latino. Io conosco Salvo, so che è una persona seria e so che questa interrogazione lui la sta facendo perché veramente ha a cuore, vuole sapere, vuole conoscere quelle che sono le problematiche legate all'asilo nido. Il problema in realtà, per quanto mi è dato da capire, non è sul fatto che il Salvo Latino ha fatto questa interrogazione, anzi io gliene sono grato perché mi dà l'occasione, oltre che di rispondere a lui, di rispondere in consiglio comunale e ovviamente fare ulteriormente, in modo questa volta più ufficiale possibile, chiarezza sulla questione. Quello che invece fa riflettere è quello che c'è dietro, nel senso l'atteggiamento spesso che si ha da parte, forse anche delle stesse operatrici, da chi in qualche modo vuole far mettere in moto un meccanismo per il quale si vorrebbe far cambiare idea all'amministrazione, in quanto non hanno ben compreso che qua non c'è nulla da cambiare, cioè dire qui non siamo di fronte alla scelta di fare o non fa, di aprire o di chiudere l'asilo nido dovuto al fatto della volontà del sindaco, dell'amministrazione. Il sindaco può aprirlo e non lo vuole fare, può aprirlo e lo fa, cioè non è una scelta di una cosa che si può fare, io scelgo di aprirlo o non aprirlo. Ancora una volta mi accorgo che nonostante gli incontri, le riunioni che abbiamo avuto con le operatrici, anche con i sindacalisti che sono venuti al comune a parlare con me, non si è voluto capire che qui non è un problema di scegliere se aprire o non aprire, è un problema che riguarda il fatto che così come sono combinate le nostre casse, così com'era sistemato il servizio, non si può aprire, cioè c'è una impossibilità oggettiva di riaprire per il 2011 l'asilo nido, e l'ho spiegato in tutti i modi, perché, e lo ripeto ancora una volta, noi non potevamo e non possiamo garantire un servizio con 350.000 euro l'anno. Ora, guardate, quando si parla di 350.000 euro l'anno, forse non capiamo l'ammontare reale, ma se li tramutiamo in milioni, sono 700 milioni in un anno per un servizio che dovrebbe avere altre caratteristiche e che dovrebbe, in qualche modo vedere un futuro un po' diverso. Noi non possiamo permetterci di spendere 350.000 euro perché non li abbiamo, perché lo Stato ha ridotto i trasferimenti, perché la Regione li ha ridotti e ce li dà quando vuole, perché sull'asilo nido non ci sono investimenti da questo punto di vista, e non è quindi un giudizio sull'operato delle operatrici e non è un giudizio sulla validità del servizio di asilo nido. L'asilo nido è un servizio importante, le aree operatrici sono state sempre brave, mai avute problemi con loro, ma è purtroppo la oggettiva difficoltà, impossibilità ad aprirlo che ci porta a questa situazione. Allora che cosa abbiamo fatto? E ancora una volta lo voglio ripetere. Noi vogliamo che questo servizio riprenda, ma deve riprendere con una nuova mentalità, con un nuovo approccio, cioè dire dobbiamo fare in modo che ci sia una simbiosi tra ente comune che può mettere in campo i locali, gli aspetti logistici e qualche compartecipazione, è il privato che si fa carico anch'esso di questo e assieme poter dare il servizio. Io ho detto a tutti, stiamo elaborando una sorta di gara progettuale, chiamiamola così, a cui chi vuole partecipare partecipi, per poter dare un servizio che non può costare più alla collettività 700 milioni, cioè 350 mila euro. Mi pare che questa è chiarezza. Laddove si raggiunge questo obiettivo, io, se volete dire come la penso io, credo che bisogna essere fiduciosi. Fiduciosi nel senso che il comune sta veramente facendo l'impossibile perché questo servizio possa riprendere difficilmente in quest'anno, ma sono anche fiducioso perché credo ci siano delle operatrici, comunque delle persone che hanno la genialità di capire finalmente che bisogna cambiare metodo e approccio al sistema. Se però ci sono ancora quelli che pensano che il comune deve comunque fare assistenzialismo da questo punto di vista, cioè prendere soldi e aprirlo punto e basta, senza rendersi conto che ormai il sistema economico è cambiato in tutta Italia, cioè non è un problema solo di Rosolini, sta cambiando l'approccio economico e finanziario dei comuni dovunque. Tutti si stanno interrogando come fare a dare un servizio non avendo di converso i fondi per farlo, perché se dovessimo farlo come un servizio a domanda individuale dovremmo fare il costo andarlo a caricare tutto nelle famiglie, e questo, capite bene, sarebbero delle rette eccessivamente esose, non lo possiamo fare. Ecco allora perché dobbiamo ingegnarci a fare le cose.
Sindaco, io ho fatto la domanda semplicemente perché, a prescindere l'aspetto politico, ci sembra doveroso naturalmente pensare a queste operatrici che, al di là della professionalità, di cui non se ne può fare a meno, e naturalmente che va premiata, il pericolo veramente, la paura è quella di queste operatrici che dall'oggi a domani possono trovarsi senza un posto di lavoro, un lavoro dignitoso che fino ad oggi in sostanza ha contribuito a portare su la famiglia di ciascuno delle quali appartiene. Ma è sempre quello lo spauracchio. Anziché sostenere la lotta sempre continua, aprire o non aprire l'asilo, perché congiuntamente, ecco, quando noi parliamo di situazioni, quando si parla di problematiche gravi che interessano la collettività, si faccia un piano bipartisan, delle proposte bipartisan, lungi dal voler speculare su questa o quell'altra notizia positiva, ma deve avere un dato ben preciso, dare continuità lavorativa a queste lavoratrici e allo stesso tempo fornire un servizio alla città. È inutile cavalcare battaglie che poi non possono essere né vinte né tantomeno perse, perché ognuno poi la vince o la perde a modo proprio, modus operandi, ma il problema è uno solo: risolvere questa problematica.
Ma infatti io mi auguro veramente che le operatrici e comunque chi ha interesse nell'apertura di questo importante servizio si ingegni nel fare qualcosa e nel vedere l'amministrazione non come il contraltare ma come un ente con cui dialogare. Io ho detto a tutti, sediamoci, l'ho detto a dicembre dello scorso anno. Sediamoci, vediamo assieme come fare, studiamo nuove forme, ma dico, più di questo che cosa devo fare? Se loro però, chiunque, non ritiene di doversi in qualche modo confrontare con la realtà e pensare che la cosa deve essere fatta punto e basta, questo è il modo più preciso per andare a sbattere contro un muro. La cosa più giusta è quella di dire, bene, c'è un problema serio, non ci sono fondi, non ci sono finanziamenti, il sistema oggi è cambiato, i servizi possono essere dati dalla città solo se c'è anche un ritorno economico da parte di chi usufruisce, e non è pensabile di fare un servizio di questo genere con 700 milioni, è impossibile. Come fare? Noi abbiamo fatto anche i nostri conti, abbiamo anche fatto vedere a loro che ci sono anche dei fondi molto inferiori a questi 350 mila euro per dare questo servizio. Bene, allora che ci aspettiamo a discuterlo? Noi siamo pronti, non pensiamo, e concludo, che si possa risolvere questo problema solo dicendo e pretendendo, scusate il termine, che il comune deve aprire, punto. No, questo non va più bene. Dobbiamo avere il coraggio, l'onestà di guardare la realtà in faccia. E concludo veramente dicendo, grazie al consigliere Salvolatino perché il problema va sempre discusso e sempre migliorato, ma l'amministrazione comunale l'ha detto in tutte le salse, in tutti i modi, è qua pronta e disponibile affinché questo servizio non venga perso, ma facciamolo assieme senza alzare steccati. Gli steccati noi non ne stiamo alzando, gli steccati fanno soltanto male, non lasciamoci trascinare dai pregiudizi o dalle speculazioni o dalle strumentalizzazioni, così facendo il rischio concreto è che non si apra davvero e si perde il posto di lavoro, invece mettiamoci assieme, dialoghiamo costruttivamente, un sistema che darà sicuramente i frutti sperati laddove partiamo dalla realtà di fatto, e sono convinto che persone intelligenti troveranno sicuramente la soluzione.
Anche perché, lo vogliamo ribadire da questi microfoni, il gruppo delle operatrici non è un gruppo omogeneo,
assolutamente no,
politico eterogeneo, quindi appartiene a quella Francia, a quell'altra Francia, per cui chi chi si tanto, tanto canta di detenere la risoluzione della problematica, allora giustamente, come ha detto il sindaco, che si faccia avanti e si faccia carico di quante operatrici appartengono alla loro area per fare in modo che si raggiunga questo obiettivo. Bene, diamo adesso la linea alla regia e ci fermiamo qualche istante per qualche suggerimento commerciale, dopodiché torneremo con la seconda parte con altre piccole problematiche, o grandi che siano. Bene, rieccoci ritornati in studio con la seconda parte di questa trasmissione in linea diretta. Riprendiamo la nostra chiacchierata, sindaco. Parliamo di ecologia, la tanto tematica, la tanto discussa tematica che in questi giorni si è accentuata sempre di più con le notizie riportate da parte della stampa che lamenta. Qui si lamenta appunto la mancanza delle isole ecologiche e soprattutto per quanto riguarda i cassonetti per la carta.
Sì, ho letto, ho sentito, la situazione è la seguente, abbiamo dovuto in qualche modo togliere momentaneamente i cassonetti della carta perché erano utilizzate, ahimè, non per la carta. I cittadini andavano là e ci buttavano la spazzatura. Ogni volta che andavamo a prendere la carta, trovavamo non carta, ma carta e spazzatura. Questo non va bene. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto al comune di Pachino, che ci sta dando dei cassonetti specifici per la carta, ce li sta dando incomodato, che metteremo di nuovo nelle isole ecologiche, in modo che lì dentro la spazzatura non può essere messa. Se poi riescono anche lì a metterci pure la spazzatura, vuol dire che siamo in un paese dove veramente quello che sono le regole non vanno mai rispettate. Noi abbiamo avuto nelle isole ecologiche situazioni abnormi, assurde. Quelle del vetro e della plastica bene o male vengono rispettate, anche se spesso troviamo i sacchetti pieni di plastica messi fuori perché non hanno il tempo, diciamo così, di metterli dentro il cassonetto. Non ci vuole niente a scendere dalla macchina e buttarli uno ad uno da dentro. Invece, siccome non vogliono perdere questo tempo, o lo buttano o lo mettono lì di fuori per evitare di utilizzare come deve essere utilizzato il cassonetto. Per la carta invece è successo una cosa strana. Lì dentro mettevano i rifiuti normali. Allora, se noi contaminiamo il rifiuto differenziato con i rifiuti indifferenziati, cioè quindi con i rifiuti normali, noi abbiamo perso tutto il carico. Quel carico di rifiuto differenziato, carta, plastica che sia o vetro, deve essere, come dire, non può essere più portato nelle varie piattaforme perché dovrebbe prima e deve prima essere, come dire, separato. Allora, approfitto di questo problema. Approfitto del fatto che è stato sollevato e ringrazio chi l'ha sollevato per dire alla città: tra non molto rimetteremo i cassonetti, quelli per la carta, specifici per la carta, per evitare queste cose non belle. Ma invito i cittadini a fare uno sforzo minimo di utilizzare. E poi sembra semplice come situazione, quello della carta per la carta, della plastica per la plastica e del vetro per il vetro, ma non c'è niente di strano, eppure a Rosolino riusciamo a fare l'opposto. Cittadini, collaboriamo tutti assieme e solo così possiamo risolvere i problemi, quelli piccoli che poi fanno quelli grandi.
Forse è qui, da qui l'invito dai nostri microfoni, non ci stanchiamo mai di ripeterlo, è finito il tempo dell'abbondanza. È finito il tempo che i servizi devono essere forniti semplicemente dall'ente che il cittadino sta in panciolle, cioè con le mani, con le braccia. Occorre un'azione sinergica. Se non c'è collaborazione tra pubblico e privato, quando parliamo di pubblico parliamo dell'ente comune, quando parliamo del privato parliamo del singolo cittadino, se non c'è questa sinergia e questo attaccamento al decoro, a tutta, non solo decoro, alla città, e allora vanno a farsi benedire veramente tutti gli eventuali sforzi, sempre nei limiti del possibile, perché statene certi, con la situazione attuale, soprattutto sul fronte economico e finanziario, e tutti i giorni ne abbiamo la certezza e la fondatezza delle notizie, sicuramente non stiamo attraversando un bel periodo. Questo è l'invito appunto che esterniamo da questi microfoni in modo così, senza interesse, senza fare
ma guarda, quello
elogio
che,
a qualcuno.
Quello che stai dicendo è verissimo e voglio approfittare, al di là dell'essere sindaco, io parlo come Nino Savarino e dico, guardate, il momento che stiamo vivendo è di cambio epocale. Cominciamo a capire che come eravamo abituati a vedere le cose pubbliche, soprattutto qui al sud, non va più. Perché dico soprattutto qui al sud? Perché in altra Italia, in altri posti, c'è un altro approccio con le cose pubbliche, dove sono viste non di tutte e di nessuno, ma di tutti e mia, tua, sua e quant'altro, e tutti hanno l'interesse a tutelare il bene pubblico. È finito il tempo in cui c'è lo spreco, in cui tanto e tutto è dovuto. Siamo chiamati, proprio in ragione del tempo che stiamo vivendo, a cambiare approccio e mentalità e modo culturale di vedere la società. O lo facciamo o resteremo indietro, sia se il sindaco è Savarino, sia se il sindaco è Vattelapesca. Non so se riesco a dare questo concetto. Non è un problema di amministrazione, è un problema di società che sta cambiando radicalmente. E allora, una volta per tutte, qua mi rivolgo soprattutto ai giovani, non possiamo più pensare di abbandonare bottiglie di vetro lungo le strade o di buttare per terra o quant'altro, dicendo facciamoci promotori di una nuova mentalità che significa voler bene il luogo dove noi abitiamo, perché se lo trattiamo bene, ci tratta bene, viviamo in un ambiente salubre, altrimenti andiamo a perdere. E ripeto, non voglio tediare nessuno, ma è un cambio di mentalità che ormai è necessario. Bisogna farlo o saremo perduti.
Sindaco, spezza una lancia in favore dei giovani, perché non sono solamente i giovani, ma sono le piccole gestualità quotidiane. Io mi accorgo personalmente, che ci sono delle mamme generiche che vanno ad accompagnare i bambini a scuola, fanno soffiare il naso prima di entrare a scuola, pigliano il fazzolettino e lo buttano a terra. Non solo compiono una duplice azione negativa, cioè quello di sporcare a terra, e allo stesso tempo invitano il bambino a fare ugualmente. Quindi,
ti posso dire su questo, scusa, interrompo, perché proprio lunedì mattina stavo andando in un posto e mentre andavo là vedevo una signora che stava pulendo casa sua, proprio con la scopa dentro casa. Ebbene, mi aspettavo di tutto, cioè nel senso di prendere il secchiello, prendere la spazzatura e metterlo dentro il sacchetto. No, ha pulito casa, tutto quello che c'è la casa, l'ha buttato per strada. Allora, io non mi sono fermato solo per una questione di decenza, voglio dire, non volevo neanche... ma volevo dire a questa persona, ma scusa, ma fuori non è la pattumiera di casa tua? Cioè, quello che tu produci a casa, non puoi con la scopa buttarlo per la strada. Prendilo, lo metti in un sacchetto e poi lo passiamo a prendere. Ecco, ripeto, è questione di mentalità.
Sindaco, una piccola scenetta vissuta, o meglio, vista di presenza. Un'anziana signora, quando parlo di anziana, parlo addirittura oltre settantenne, che puliva con la scopa davanti casa sua, davanti lo spiazzale davanti casa sua. Ebbene, passa una giovane mamma con un bambino, lei mette a ridere, si mette a ridere, urica siciliana, vabbè, si mette a ridere, il bambino guarda la mamma e guarda la vecchietta e chiede alla vecchietta, ma perché stai pulendo? Semplicemente la vecchietta ha detto, sto pulendo perché quando vieni a giocare davanti a casa mia non ti sporchi. Cioè, è un'azione che rimarrà sicuramente in modo indelebile nel bambino, certo. Perché già quando pensa che va a giocare davanti a quella casa e non va a sporcarsi, e parlo con te anche, bella mammina, così almeno quando pulisci i pantaloni del tuo bambino li pulisci in modo certo. Superficiale. Ecco, sono delle piccole azioni che servono sicuramente a farci capire la buona convivenza civile. Sindaco, a proposito di buona convivenza civile, da qualche settimana, da un sabato a questa parte, è iniziata un'altra attività da parte dell'ente, sempre rimanendo in tema di ecologia e di spazi pubblici, è praticamente un'azione chiamata il sabato ecologico. L'amministrazione comunale ha chiamato a raccolta politici e non, associazioni di volontariato, associazioni sportive, per rendere più belli i luoghi pubblici della città, dove l'amministrazione o le risorse dell'amministrazione non possono arrivare, ecco che intervengono i cittadini tutti assieme per pulire o rendere decoroso quel determinato spazio che di volta in volta si va a pulire.
Tralascio le polemiche che anche qua ci sono state, perché qualcuno ha pure detto che abbiamo tolto i servizi di pubblica utilità per fare questo. Guarda, veramente, se qualsiasi cosa fai c'è sempre qualcuno che vede totalmente, ma questo qua è il bello del pensare le cose diverse. Se mi consentite, quella storiellina di Gesù, Giuseppe, Maria e l'asinello la voglio raccontare brevemente, per capire un po' come siamo nella nostra società. C'era Giuseppe che portava sull'asinello Maria e il bambino, le stavano andando. Alcune persone vedevano questa scena e dicevano: ma guarda un po', vede questa signora con questo bambino, fanno camminare a piedi il vecchietto, e invece loro se ne stanno belle sull'asinello. San Giuseppe sente questo e dice: ma io non voglio far parlare inutilmente. Allora dice a Maria: facciamo al contrario, ci siedo io sull'asinello e tu vai a piedi col bambino. E la gente dice: ma guarda un po' questa signora qua, e questo signore qua, questo uomo fa camminare a piedi la moglie e il bambinello, e lui sul bello così sull'asinello. Lo sente San Giuseppe e dice alla Madonna: ma sai che facciamo allora?
Scendiamo
tutti e camminiamo tutti quanti a piedi. E così nessuno dice nulla. Non è vero, perché quando vengono a camminare tutte e tre a piedi e l'asinello senza nessuno in groppa, dicono: ma quanto sono stupido, visto che hanno un asino e nessuno ci va di sopra, e camminano tutte e tre a piedi. San Giuseppe dice: allora che cosa facciamo? Camminiamo tutte e tre sull'asinello. Camminano tutte e tre sull'asinello e dicono: ma tale è povero asinello, tutte e tre lo stanno massacrando. Allora a quel punto chiama San Giuseppe, qualsiasi cosa faceva da solo o con la Madonna, tutte e tre eccetera eccetera, non andava bene. Alla fine pensavano di prendere l'asinello e di prendere solo loro sulle spalle, e dicevano: gran torto, scusate il termine, ora fanno loro quello che devono fare l'asinello. Ecco, questo per dire che qualsiasi cosa uno fa c'è sempre qualcosa che non va bene, anche nelle cose più semplici. Noi abbiamo iniziato a fare questi sabati ecologici perché nasce da una idea di fondo, ed è questa qua. In realtà c'è stato un input ancora più forte, perché un genitore è venuto al comune per dirmi: sai Nino, a scuola alla Pira c'è un po' l'erba che bisogna sistemarla, anche perché mia figlia ha un problema di allergia, e quindi non vorrei che l'erba alta potesse causarle questa allergia. Allora ci siamo un pochettino interrogati come fare, non avevamo la possibilità veramente di poter mandare lì una squadra per fare questo. Gli ho detto: siccome comunque va fatto, perché va pulito, ci siamo noi e ci interessiamo noi a farlo. Abbiamo chiamato gli assessori, i consiglieri, la squadra del Rosolini Calcio, altre associazioni, i giovani della consulta giovanile, e voglio dire tutti quelli che si sono in qualche modo occupati del sociale, con spirito di buona volontà dare un contributo per la città. Siamo andati lì e abbiamo iniziato due sabati fa a togliere l'erba, a sistemare un pochettino il terreno e quant'altro. E qualcuno pensava: beh, sarà a sparata una volta, nel senso che vengono le telecamere, ti fanno la fotografia, così appari sui giornali. Non continuerà, non è così. Noi abbiamo continuato anche sabato scorso, abbiamo continuato a togliere le pietre, perché abbiamo un progetto da fare in quella scuola. Vogliamo cioè togliere l'erba, mettere alcune piante anche da frutto, e fare anche il prato in molte di queste zone, cioè renderlo bello e vivibile. E lo faremo, e andremo via da lì solo dopo che abbiamo riconsegnato la scuola al direttore e al dirigente di mare, finite in tutte le parti, e poi avere soltanto una ordinaria manutenzione. Ha un significato, al di là del dato concreto che riusciamo a sistemare un bene pubblico, c'è un significato concreto dietro tutto questo, che bisogna cominciare a pensare che ciascuno può mettere di suo per fare più bella la città, sia che il sindaco, sia se è un cittadino. Tutti assieme, se vogliamo, possiamo abbellire la città. Anzi, l'invito che faccio sabato prossimo, questo che viene, saremo di nuovo alla scuola La Pira. Chi di voi vuole venire, si mette una bella tuta, delle scarpe anche un pochettino più rigide, perché nel terreno da lavoro, perfetto, anche perché l'altro frosto ha piovuto e quindi eravamo tutti invangati, ma abbiamo cominciato a lavorare, e con due obiettivi. Il primo, perché facciamo un'opera giusta, laviamo e puliamo la scuola, e poi perché personalmente fa anche un po' di ginnastica, fa pure bene, dopo essere stato sette giorni sempre fermo dietro una scrivania, muoversi il sabato mattina personalmente mi sta piacendo, quindi continuerò, e con me anche gli assessori, i consiglieri e quant'altri, negli altri sabati a venire a fare qualcosa per la città.
Sindaco, questo ci riporta al discorso precedente. Fatta questa azione, diciamo, di pulizia, e spetterà poi naturalmente a tutti coloro i quali frequentano la scuola, dal personale docente al personale ausiliario e compagnia bella, anche con i bambini pure, al rispetto dei luoghi, alla pulizia.
Bravo, anche perché il primo giorno, che cioè sabato, non questo, quello precedente, il compito che mi sono scelto era quello di andare a togliere la spazzatura tra gli alberelli, tra l'erba. Guardate, ho trovato di tutto: quaderni, libri, penne, bicchieri, gomme, temperamatite, ho trovato pacchi interi di gomme da masticare, ho trovato cusoli di telefonini e anche delle borsette. Voglio dire, queste qua non vengono dal cielo, qualcuno prende le penne e li butta, qualcuno magari li perde, non lo so. Ecco, e qualche soldino, devo rendere un euro e 10 centesimi, oppure trovato tra queste cose, e beh, si trovano anche delle cose di valore. Allora l'invito che faccio ai ragazzini, ma anche agli insegnanti, di far capire che bisogna rispettare l'ambiente. È una regola, diciamo, basilare, semplice, però facciamolo, perché se evitiamo di buttare la penna, la matita, la gomma e quant'altro, noi non li troveremo domani a toglierli, e quindi se io faccio qualcosa di buono ne trae beneficio tutta quanta la collettività.
Un ultimo argomento, sindaco, ci avviamo naturalmente verso il mese di novembre, verso il mese dell'inizio della commemorazione dei defunti. Ecco, novità per quanto riguarda questa commemorazione e in particolar modo il cimitero.
Ma intanto noi abbiamo, ripristineremo anche quest'anno il servizio della bus navetta per portare i cittadini al cimitero, questo sia per decongestionare il traffico, sia per poter dare possibilità a chi non ha i mezzi per arrivare al cimitero di andarci. Siccome gli 2 anni precedenti ha riscosso notevole successo, era un servizio utile, lo ripresenteremo anche quest'anno, con una novità, se vogliamo, che è un po' di anticipazione, nel senso che finita i morti, noi inizieremo la settimana successiva il bus navetta.
Il servizio proseguirà
2 giorni la settimana per poter dare ai cittadini la possibilità di muoversi in città, per poter andare nelle farmacie, che ringrazio per quello che stanno facendo in questa direzione, per poter andare anche al cimitero e per poter andare anche negli uffici dell'ASP, lì sotto all'Hotel Marina, e così dare un aiuto a quanti devono spostarsi fin là sotto per i servizi sanitari di cui hanno bisogno. Quindi, finita l'esperienza della commemorazione dei defunti, andremo a questo servizio che sicuramente sarà ben accettato dai cittadini, anche perché richiesto da tutti. Per quanto poi riguarda il cimitero in se stesso, ricordiamoci, abbiamo già avuto un cantiere lì dentro che ha sistemato alcuni viali, ora è più vivibile, più bello. Abbiamo in atto però 2 progetti, uno per quanto riguarda l'illuminazione dei viali centrali del cimitero nuovo e la sistemazione dei colombai, perché sono ridotti male, grazie all'impegno veramente costante e fattivo dell'assessore Maria Concetta Iemmolo, che si sta spendendo in ogni modo per rendere il cimitero ancora più bello da questo punto di vista, e comunque più senza pericoli, diciamo così. Ecco, l'amministrazione comunale a breve metterà in appalto il progetto per la sistemazione delle colombaie, e quindi sarà sicuramente un progetto utilissimo, e anche per quanto riguarda la illuminazione dei viali principali. Questo perché? Perché riteniamo che il nostro cimitero è un cimitero monumentale, importante, anche la parte nuova è fatta bene, c'erano delle cose che bisognava sistemare, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Spero che sia, ben apprezzato anche dai cittadini, che rispetterà, spero che lo rispettino, ma lo fanno, perché lì c'è...
Almeno sì.
Nel cimitero c'è parecchia devozione da questo punto di vista, rispettare quello che si sta facendo.
Un'ultima domanda, un ultimo argomento, sindaco, ci avviamo, si è messa in modo meglio la macchina organizzativa per quanto riguarda la ricorrenza del 300° anno di fondazione della città, un anno intenso il 2012 che dovrebbe appunto vedere la realizzazione di tante manifestazioni che interesseranno tutta la collettività locale, quindi verranno impiegate, o meglio tutte verranno messe in essere tante iniziative che coinvolgeranno tutte le fasce sociali della città.
Sì, è stato costituito, si è insediato il Comitato Rosolini 2012, voluto dall'amministrazione comunale, regolamentato da delibera di giunta, per organizzare, programmare, progettare, programmare e attuare tutte le iniziative nel corso del 2012, dal 1 gennaio al 31 dicembre, che è l'anno in cui festeggeremo il compleanno di Rosolini, compirà 300 anni. Noi abbiamo voluto sì ricordare questo importante avvenimento, però non ci vogliamo fermare solo ad un mero ricordo, ricordare 300 anni di storia. Se fosse solo questo non servirebbe a nulla, se non una semplice una festa fare di compleanno, diciamo così. Abbiamo voluto invece, attraverso la storia della nostra città, capire quella che è la storia di Rosolini e dei rosolinesi, per comprendere meglio il presente. Ma il nostro obiettivo è quello di concludere l'anno dando un manifesto dei rosolinesi per Rosolini. L'ho chiamato in questo modo: noi vorremmo realizzare a fine anno un manifesto fatto dai rosolinesi per la città di Rosolini. Che cosa intendo dire? Vogliamo cioè domandarci quale sarà, quale futuro vogliamo per Rosolini, partendo dalle nostre radici, dalla nostra storia, valutando e capendo meglio questo presente che è difficilissimo, è come Rosolini, è come Italia, è come Europa. Vogliamo proiettarci al domani, che cosa vogliamo che sia, che sarà la nostra città domani, nel nostro futuro, per i nostri giovani, perché quello che sarà Rosolini domani lo dobbiamo costruire da oggi, è nostro dovere da oggi cominciare a dare le basi perché domani Rosolini sia meglio di quella che è oggi. Ecco allora lì il senso di una celebrazione del 300° anniversario di Rosolini. Ha solo lo scopo di poterci proiettare meglio al futuro. Quale sarà il futuro di Rosolini? Lo avremo e cercheremo di interrogarci tutti, e su questo interesseremo veramente tutti, i cittadini, le associazioni, i partiti politici, chiunque vuole dare un contributo per dare il manifesto dei rosolinesi per Rosolini.
Grazie Sindaco, e quindi noi chiudiamo questo nostro appuntamento con Linea Diretta, dandoci appuntamento appunto al prossimo 25 ottobre.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Tu t'ha affacciato mai dopo i diviri, quando il tramonto brucia un lungo mare, e i vecchi aspettati un desiderio, sutta coppola ammuccio noi pensare, e rimma camminato questi sciati, su sfida menti o nostri muri. Io vendo a menta la buie le case, a leggio canta i suoi canzoni. Ia terra mia, è scritta paura sulle calvi. Ia terra mia, ia terra mia, e non io non mi voglio levare, no. E quando spasso fosse la marea, si sente ancora ci, che chiama Galatea.